Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Quando qualcuno chiama
ti imbarazzi.
Sì, sono timido. Se c'è il telefono da un'altra parte, la prende il telefono prima che arrivi al computer.
Minchia, che cosa americana.
No, dici perché?
No, non lo so, è semplicemente che qua non l'ho mai visto e allora faccio. Però ci sono dei rimbombi pazzeschi. Come mai si pagano i ponti ma non le autostrade? Che per esempio per chi abita in pianura padana, fatta eccezione per il Lambro e poco altro, bene o male di ponti... No vabbè, ci sono i cavalcavia, però un'altra roba. Sarebbe tutto gratis e invece lo paghiamo tantissimo. Viva l'America!
Ma ci sono tante ragioni. Iniziamo dalle autostrade. Innanzitutto non ci sono le autostrade, nel senso che l'America è piuttosto diversa dall'Europa, sia geograficamente che per le distanze che ci sono fra le varie città. Inoltre, appunto, come abbiamo già detto in altre puntate di Cose Molto Americane, non c'è l'Interland, quindi gli spostamenti sono soprattutto fra città e città, e da sempre si è privilegiato in quel senso gli spostamenti via aerei. Le autostrade in realtà sono semplici strade a due corsie, cioè le strade a 15 corsie che si vedono nei telefilm sono quelle che noi chiameremmo tangenziali nei grandi centri urbani.
E per quanto riguarda gli autogrill, cioè a parte che non si chiameranno autogrill, si chiameranno car grill, no, perché quello vuol dire la mascherina della macchina, ci sono gli autogrill?
No, non ci sono assolutamente gli autogrill, è un concetto del tutto sconosciuto. Si esce e si va in un paesino, in alcuni casi ci sono dei grossissimi centri commerciali, un po' come in Germania, ma con molto più cibo.
Ah, ok.
I centri commerciali, mentre in Germania di solito c'è l'uscita che ti fa andare al benzinaio e al minimart, qui ci sono dei centri commerciali. C'è da dire che non sono mai costruiti tipo in mezzo al deserto, quindi tendenzialmente gli Stati Uniti sono ancora uno di quegli stati in cui devi fare caso alla benzina e dal prossimo benzinaio quando parti.
Che bello, questa è una cosa che dà sempre quel quid in più all'avventura, cioè che magari poi rimani a piedi come un fesso.
Sì. Sì, peraltro rimanere a piedi come un fesso negli Stati Uniti non è per niente conveniente, perché appunto le distanze sono quasi sempre siderali e i rimorchi costano un botto, cioè la corrispondente ACI qua, dell'ACI qua è la AAA e non fanno fondamentalmente niente e costa davvero tanto. Peraltro con il fatto che la qualità delle macchine è un po' quella che è, ci sono ancora quelle cose che in Italia non si vedono dagli anni 70, cioè la gente in panne a bordo strada con il radiatore che fuma.
Ah, ok, che di solito è sempre l'inizio di un buon film con un serial killer.
Sì, appunto, io pensavo fosse un device di sceneggiatura, e invece no, le macchine hanno due problemi di motori molto retro e costano sempre un sacco da sistemare tendenzialmente. Per quello che riguarda il pedaggio, invece, lo troviamo quasi sempre sui ponti.
Mm.
Ponti che ci sono un po' perché ci sono dei fiumi parecchio più grossi che in Italia. Forse tutto sommato noi abbiamo l'Arnold Tevere e il Po così grosso da richiedere grandi ponti in città.
Quelli cittadini non si pagano di ponti qua in Italia, neanche altrove. Cioè neanche quelli in autostrada, a dire la verità. Però lì sì. Perché? Perché costano tanto da fare? Ma anche qui!
Sì, in realtà, guarda, sul come siano nati i ponti in Europa, adesso la geografia non la so troppo bene, ma se pensi anche a Milano, a Venezia o a Firenze, credo che i ponti ci siano sempre stati. Cioè, dall'antichità si costruiscono i ponti. Qua invece, con il fatto che c'è tanto spazio...
Mm-hmm.
Le infrastrutture si sono sempre costruite come in quei paesi dove hanno tanto spazio, perché fare un buco nella montagna quando ci puoi andare attorno?
Ah, certo.
I ponti sono stati, si sono iniziati a costruire come, in alcuni casi, strumento per far cassa per le città, in altri casi sono semplicemente delle imprese private. Come faccio dei soldi a Portland? Costruisco un ponte, come lo pago? Faccio pagare il pedaggio.
Ah, si può fare? Comodo.
Tendenzialmente si può fare, devi fare tanta lobby, devi avere le amicizie giuste. Però col fatto che sono abituati tutti ad andare in macchina e a viverci, per dire, c'è gente che a volte preferisce fare il giro largo a San Francisco da Oakland. Il giro largo sono 3 ore di auto, piuttosto che pagare i $6 del Bay Bridge. Alcuni preferiscono fare le 3 ore di auto,
Ma
giuro.
davvero?
Sì. Credo che in termini di benzina non ci sia tanta differenza, ma probabilmente non c'è coda. Non lo so, è proprio un approccio diverso al vivere in auto. Del resto i drive-through come modo per uscire a cena io li ho visti solo negli Stati Uniti, quindi non, è proprio un tipo di car culture in cui non riesco ad entrare, un atteggiamento verso la macchina che è alieno, credo, da noi. Però questo modo di costruire infrastrutture, io costruisco e poi tu paghi con il casello. Fra l'altro, i ponti costano un fracasso da mantenere, quindi è anche giustificato
Sì,
il
effettivamente.
fare sopra. Oltre che, vabbè, essere stato erroneamente scambiati per ticket d'ingresso antitraffico da un sacco di giornalisti europei.
Ah, ok. Ok, no,
Cioè,
ma ok, è sempre stato così in realtà, per cui non è vero.
studiato il ticket d'ingresso di San Francisco e ha istituito il ticket d'ingresso che adesso San Francisco sta studiando perché non ha mai avuto il ticket d'ingresso.
Cioè, l'Europa gli ha attribuito dei meriti, tra virgolette, che non aveva.
Sì, esatto, se entri a San Francisco da sud è assolutamente gratis e credo che lo resterà sempre, è come quella cosa che credo abbiamo già detto di Milano che ha studiato il bike sharing sul modello di San Francisco, che adesso sta lanciando un bike sharing sul modello di quello di Milano. Quindi, spesso giornalisticamente è anche conveniente inventarsi delle gran bazze giusto per sostenere un punto.
Ah,
Boh, lo sai.
ok. Lo fanno anche loro.
Sì. Potrei fare dei nomi di chi da assessore lo ha fatto nello specifico e apposta, ma non lo farò perché non mi sembra carino, alla fine era fin di bene. In ogni caso, negli anni 60, quando l'Europa imitava il modello americano molto di più di quanto pensiamo, le autostrade e le grandi infrastrutture sono nate con lo stesso principio. L'autostrada, quella che viene giù dalla Brianza, di cui non mi ricordo il nome. Beh, c'è un tratto di strada che in ogni caso è stata costruita con l'esatta promessa che una volta che sarebbe stata pagata tutta, il casello sarebbe sparito e non è mai successo.
Ma nessuno ci ha mai creduto veramente, immagino.
In realtà i locali che ancora si ricordavano probabilmente della Bazza sin dagli anni 60, sì, cioè aspettavano gli anni 80-90 con una certa ansia dicendo: Ehi, ci siamo quasi, toglieranno il casello. Invece no, non l'hanno mai tolto. Però era il principio con cui si sono costruite le autostrade ai tempi e si è istituito il casello, che in effetti, se ci pensi, anche in Europa comunque è una cosa da Sud Europa, sud della Francia, sud della Spagna, Italia e basta, credo.
Sì, è vero.
Era proprio un appropriarsi del sistema americano e del meccanismo. Io la costruisco, gli utenti la pagano nel corso degli anni. Un altro sistema che si usa in questi casi è anche vendere bond. Del ponte ai cittadini, che è un'altra cosa
Ah, sì, sembra carino, in effetti.
che si è tentato di imitare in Italia negli anni 60 con scarso successo. Però, appunto, il meccanismo è sempre stato quello. C'è da dire che qua i ponti hanno un'altra rilevanza urbanistica rispetto a, ma credo per per la mia personale esperienza, qualsiasi città europea in cui sia stato, se non forse Parigi, però non ci ho mai girato in macchina, non mi ricordo di incrociare grosse difficoltà attraversando la città. In genere ciò che non ha ticket d'ingresso sono i tunnel, tranne a New York.
I tunnel quindi extraurbani o urbani?
No, nel senso che il tunnel è ormai un'alternativa piuttosto usata al ponte. Tipo la metropolitana a San Francisco, non tutti sanno che, e di solito è meglio dirglielo ai turisti prima che la prendano, non passa sopra i ponti, ma passa sotto la baia.
Ah, ok, certo. E quindi effettivamente è anche più efficiente. E quelli non, i tunnel, al di là della metropolitana, i tunnel non si pagano.
Ma a New York ci sono dei tunnel che si pagano con lo stesso principio di quello dei ponti, però in generale i tunnel sono infrastrutture meno private, più fatte dalla città e quindi no, non è così frequente che si pagano. Peraltro i tunnel ormai sono quasi tutti non scavati ma posati.
Cioè,
Molto meno costosi. Li appoggiano sul fondo del mare.
che paura.
Sì, intanto, infatti ogni tanto nella metropolitana di San Francisco ci sono delle infiltrazioni e la chiudono per qualche ora. Praticamente sono dei moduli prefabbricati che si agganciano, li affondano e poi li saldano.
E poi li svuotano anche. Si immagina.
Sì, credo che non siano mai pieni d'acqua. Adesso non ho visto abbastanza megastrutture per descrivere. Esattamente, ma no, non sono pieni d'acqua mai, si sfasciano diaframmi man mano che si va avanti. Però appunto in realtà i tunnel non sono propriamente più dei tunnel e credo non siano nemmeno più così pazzescamente costosi. Poi quando appunto ci sono i mezzi pubblici, probabilmente i soldi arrivano dal pagamento dei mezzi pubblici, la metropolitana costa di più in quel caso. E però appunto i tunnel per le auto a parte New York, che lo so semplicemente perché molto spesso nei procedural si riesce a arrestare qualcuno perché è stato visto dalla telecamera del casello
È vero, sì.
del Lincoln Tunnel mentre rientrava in città, e appunto al di là di quello non ne ho visti mai di tunnel a pagamento. Ci sono sulle autostrade le uscite numero 13, che invece è una cosa che non succede ancora negli hotel.
Questa cosa è curiosa perché avviene, non so se in tutto il Sud America, ma sicuramente in Cile sì, i palazzi non hanno il tredicesimo piano.
È una questione legata alla superstizione. Se qualcuno si chiede del perché dell'ardito nesso logico, oggi stiamo rispondendo alle domande di un ascoltatore che ci ha chiesto dei caselli e dei numeri 13. È strano il rapporto con la superstizione negli Stati Uniti, nel senso che gli statunitensi di loro non sono superstiziosi per assolutamente niente se non riguardo le superstizioni personali legate allo sport.
Quindi non tanto le superstizioni legate alle tradizioni, quelle che seguono tutti perché, boh, non sanno neanche loro perché cazzo, ma le robe che ti sei costruito tu nella vita, cioè proprio le tue personali.
Sì, assolutamente. Sono più appunto delle sorti di amuleti virtuali che delle vere e
Ah,
proprie
certo.
superstizioni.
Ok.
Al punto che uno dei miei preferiti sketch che faccio quando voglio fare ridere è spiegare le superstizioni degli italiani. C'ho anche gli indovinelli. C'ho anche un mezzo progetto con un artista che vuole fare raffigurare visualmente i proverbi sulle superstizioni italiane. Ma uno dei miei favoriti indovinelli è come riconosce un italiano fra 1.000 persone ai rovesci del sale.
Perché va perché sclera?
Sì, perché esce completamente di testa e corre a raccoglierlo e buttarsene un pizzico dietro le spalle.
È un po' come
Qualsiasi.
Roger Rabbit quando c'è il tizio che va in giro bussando nel muro, perché a un certo punto i cartoni animati impazziscono e si fanno riconoscere.
Tipo quello. E lo trovano così esilarante che una mia vecchia padrona di casa ogni tanto mi aspetta tipo sulla porta con un ombrello aperto in casa, o tipo c'è un merlo in camera tua.
Carina, vabbè, però questo è simpatico.
Sì, no, assolutamente.
Anche perché a te non te ne frega un cazzo, per cui non c'è neanche quell'aspetto.
No, esatto, però mi fa tanto effetto come venga percepito come una vera e propria assurdità. Qui la superstizione c'è tanto legata alle scommesse, tipo le cose che devi fare tirando i dadi al casinò o giocando a poker sono davvero tante.
Cioè non è solamente il soffio nel pugno dei dadi come si vede nei films, ce n'è di più.
Beh, quella è diciamo la più famosa,
la
però
base.
Ce ne sono davvero tantissime e sono strettamente legate però appunto al gioco d'azzardo. Per il resto, il 13 è il loro 17, sarà intuito dalla serie Venerdì 13.
Sì, capiva. Però, scusami, qua, a parte che i palazzi qua sono tendenzialmente bassi, però quando superano il 17esimo piano ce lo mettono.
Sì, c'è un problema di comportamento generale, nel senso che ovviamente dietro l'atteggiamento che c'è qui c'è una questione di business. La gente non salta l'uscita numero 13 dell'autostrada, ma se gli dai la camera numero 13 chiede se ne hanno un'altra. Quindi tendenzialmente dal punto di vista del business saltare il 13esimo piano o non avere la camera numero 13 conviene.
Ah, cioè perché tanto comunque ci mettiamo di più a venderlo che il numero 14, per cui a sto punto non ce lo mettere, vaffanculo.
Sì, cioè non cambia davvero niente, è semplicemente una convenzione. E, fra l'altro, se consideri che comunque loro saltano un piano nel contare, questa è una garanzia che c'è uniformità fra Europa e Stati Uniti dal 13esimo piano in su.
È vero, perché manca il piano terra, giusto?
Esattamente. E, quindi appunto sì, è una superstizione, esiste, ma esiste quasi esclusivamente legata al... dove ci sono dei soldi di mezzo. Quasi tutte poi le superstizioni dove ci sono strettamente connotate con la comunità di provenienza. Per dire, a Chinatown gli appartamenti che iniziano per 4 restano sfitti per sempre.
Perché porta sfiga in Cina il 4?
Il 4 è la morte, mentre l'8 è la vita, una cosa così.
Ah, ok. Un po'... Chissà se a Napoli, secondo i tarocchi, tipo ci sono delle usanze del tipo, che sono tantissimi i tarocchi, con un sacco di significati.
Ma sono abbastanza sicuro che ci sono, però la cosa che appunto mi fa effetto che gli americani ci hanno messo un secondo a rimuovere il 13esimo piano per ragioni di soldi, mentre le Chinatown hanno ancora le case numero 444.
Beh,
poi non ci vanno a vivere, però le... Però ci sono.
Beh, ti devo spiegare tutto, scusami. Cioè, da un lato, la patria del turbocapitalismo, gli Stati Uniti pensano solo ai soldi, tolgono il 13, dall'altro la culla del comunismo che invece si ostina.
C'è una questione di principio.
Sì, è proprio esatto, cioè di valori.
Il 4-4 ci deve essere perché qualcuno si merita di morirci dentro.
Esatto. Tre volte, soprattutto se è la 44 al quarto piano.
Sì, adesso in realtà mi scuso con chiunque provenga dalla Cina, probabilmente sto banalizzando questa superstizione che è più articolata, cioè è un riassunto, il 4 è la morte e l'8 è la vita.
No, ma si capiva che stavi venendo incontro alle mie manchevolezze, non ti preoccupare.
No, nel senso che non vorrei che sembrasse che sto prendendo in giro un'intera etnia. Mi ricordo semplicemente che ci hanno tenuto molto che le Olimpiadi iniziassero alle 8.08 dell'8/8/2008.
Ah sì? Ah, è vero! È vero, è vero, è vero.
E quindi sono abbastanza certo che l'8 in sé è bene. Non so poi in combinazioni con altri 8, se l'8/8 e l'8/8/8 ha altri significati. L'8/8 in generale è meglio evitarlo, Cina o no, perché...
Perché quella brutte lettere lì che si mettono in testa quelli con pochi capelli e non perché
esatto.
Hanno problemi di crescita.
Sì. E basta, quindi niente, a proposito della curiosità dell'ascoltatore, questa è il come ci si comporta negli Stati Uniti con il 13. In un ambito completamente non connesso, con nessuno dei primi due argomenti di cui abbiamo trattato oggi, Ma che voglio dire, perché comunque se no mi dimenticherò, finita questa registrazione, per anni il modo più semplice di fare soldi negli Stati Uniti era investire nelle calze da uomo.
Perché? Perché hanno più piedi di noi?
Perché ci sono dei margini spaventosi.
Ah,
Cioè
cioè costano molto poco e le vendi a molti soldi.
fare un paio di calze da uomo costa tipo 8 centesimi e ci sono addirittura servizi di sottoscrizione. Tu paghi un abbonamento tipo a Netflix, però invece che vedere la televisione ti mandano ogni mese un paio di calze a casa. È il business con il maggior profitto possibile ed è una roba molto hip e quindi appunto negli ultimi anni è stato il posto dove investire soldi sicuri. Perché sto raccontando questa cosa? È perché stamattina ho scoperto l'ultimissima tendenza in fatto di calze e business e credo che gli ascoltatori di Cose Molto Americane ne dovessero essere parte. E la tendenza è questa: calze con sulla tua faccia.
La mia? Tutti?
No, non la tua, cioè ognuno va in giro, ti manderei delle foto in quel caso, se ci fossero delle calze con le foto di Kesten in giro per Oakland. No, adesso l'ultimissima figata hip di questa costa perlomeno è farsi le calze con la propria faccia.
Un po' ridondante, però ok, interessante.
Viene voglia di prenderli a sberle, oggettivamente, a vederli dal vivo. Però la prima volta che ho visto uno pensavo fosse un caso, tipo, vabbè, questo è l'amministratore delegato di qualche startup cretina e si è voluto fare un regalo. E invece no, era probabilmente l'amministratore delegato della startup che mette la tua faccia sulle calze.
Però era vero comunque, era esattamente quello lui.
Ah sì, certo.
Era un amministratore delegato di una startup.
Non avevo azzeccato il ruolo a pieno, ma alla fine sì, la morale era quella lì. E quindi niente, ci tenevo a raccontare un'altra cosa scema sugli Stati Uniti così.
Secondo me potresti lanciare una moda alternativa che è mettere sui calzini la faccia di
No, ma
qualcun
guarda che
altro.
ma esattamente è questa la cosa che mi fa, lo so che non succede per davvero, mi fa esplodere il cervello. Perché non lanci un servizio di calze personalizzate su cui puoi mettere la faccia di chiunque? Ma no, è specifico per metterci la tua faccia. Cioè, perché non posso metterci, non so, la faccia di mio figlio o di mia moglie? No, è la tua faccia.
Senti, se fosse una startup, metti italiana, magari della provincia, di quelle che quando devono fare le pubblicità non spendono i soldi per i copy, quale sarebbe lo slogan? Mettici
Oh, mamma mia.
la
Cioè,
faccia, sì, ma proprio sicuro, cioè ci scommetto quello che vuoi.
può essere, mio Dio.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.